ieri mattina abbiamo visto una ragazza, ieri mattina e pomeriggio. Oggi abbiamo visto, stamattina abbiamo visto l'incontro tra una ragazza e un'anziana, e oggi pomeriggio vediamo un anziano. A dire il vero ne vediamo due di anziani. Noi ci concentreremo soprattutto sulla figura della donna. E, è la profetessa Anna che vede il Signore bambino, lo sa riconoscere, ed esulta anche lei, come prima aveva esultato un altro anziano, il vecchio Simeone. Non dimentichiamo che per il Vangelo di Luca questi sono tra i primi personaggi a riconoscere Gesù. Due anziani. Allora, prima però di passare alla meditazione vera e propria, faccio ancora un po' eco al breve pensiero durante la messa, che abbiamo detto durante la messa. Vedete, oggi è una bellissima giornata di sole e c'è anche tanto vento. Noi magari diciamo, oh che bello il sole dopo l'inverno, se questo sole durasse una decina di giorni cominciamo a stufarci. E poi c'è il vento che scarmiglia i capelli, io, mamma mi sono appena fatto i capelli, adesso mi rovina tutti e poi mi mette la polvere nei capelli, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù, nel vedere queste cose normali, come gli uccelli del cielo, i fiori del campo, la pioggia, la neve, dice, ma mio papà, vedi, è come il sole, che quando si alza va a maturare il campo del buono e il campo del cattivo. E sentendo il vento, Gesù parla dello spirito, lo spirito è come il vento, tu non sai di dove viene, non sai dove va, ne senti la voce, eccola qui ancora la voce, ne senti la voce ma non sai dove viene e dove va. Vedete che Gesù non perde l'occasione di trovare nelle cose di tutti i giorni qualcosa che gli parla di suo papà, ed è per questo che lui arriva anche alle prove della vita, arriva molto preparato, perché vive tutti i giorni la sua vita normale e vede nelle cose normali di tutti i giorni la presenza di suo papà che gli dice qualcosa. Ecco perché dovremmo prestare molta attenzione alle cose di tutti i giorni e non guardarle con la presunzione di chi dice, vabbè, il sole è il sole, adesso siamo marzo, è normale che ci sia il sole, per l'amor di Dio è bello, ma niente di più. Arriviamo al nostro testo. Allora, Maria e Giuseppe portano il bambino Gesù nel Tempio. Prima viene incontrato il bambino dall'anziano Simeone e poi arriva Anna. Siamo al capitolo 2 del Vangelo di Luca e precisamente il versetto 36 seguenti. Leggiamo prima il testo. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asher. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Allora, intanto questa donna, che è una profetessa, viene chiamata per nome Anna. Attenzione, perché questo nome, in una maniera un pochettino diversa, noi l'abbiamo già sentito almeno 2 volte nelle pagine prima di Luca, ed è precisamente il nome di Giovanni. È l'angelo che dice a Zaccaria nel Tempio, chiamerai tuo figlio Giovanni. Giovanni è Yohana, Anna, cioè Yahweh fa Anna. Anna è grazia, Grazia, guarda con favore questa persona. Poi c'è tutta la questione del nome, i parenti vogliono chiamare Zaccaria il bambino e invece Elisabetta dice no Giovanni, poi allora anche Zaccaria scrive. Siamo alla seconda, terza pagina del Vangelo e Anna è ripetuto un mare di volte. Abbiamo appena conosciuto pochi personaggi del Vangelo e due portano già il nome di Anna, cioè di grazia, Dio che guarda con favore, Dio che guarda con grazia alle persone. Attenzione, stiamo un attimo proprio su questa parola grazia, Anna, Anna, En. Quando noi pensiamo alla grazia, subito noi pensiamo al dono, infatti grazia vuol dire qualcosa dato gratis. Oppure pensiamo a quel dono speciale che è il perdono. Ti ho fatto grazia. Il Presidente della Repubblica ha fatto la grazia a un prigioniero liberandolo dalla prigione. Quindi per noi grazia è per grazia di Dio sono quello che sono. È un regalo che Dio fa. Oppure quel regalo speciale che è il perdono. Ma nella Sacra Scrittura grazia ha un significato anche specialissimo, un altro significato. Grazia, sia in ebraico, sia in greco, sia in latino, sia in italiano, vuol dire anche bellezza. Guardate una donna graziosa, un movimento grazioso. Grazia vuol dire per l'Antico Testamento due cose. Innanzitutto una persona che si muove bene, che si muove in maniera aggraziata. Aggraziata. Questo movimento di questa persona che si muove bene in maniera aggraziata attira lo sguardo di qualcuno. Se noi vedessimo qui una ballerina o un ballerino che si muove bene, o se vedessimo qualcuno che suona il violino, allora se lo suonassi io voi scappereste, sia perché ci sarebbero dei suoni terribili, ma anche perché non sapendolo suonare io sarei nei gesti così sgraziato che non è bello da vedere. Ma se noi vedessimo un violinista qui, non solo sentiremmo, godremmo il suono della sua musica, ma i nostri occhi si accorgerebbero che lui è pieno di grazia. Si muove proprio bene, è aggraziato. Ecco, nell'Antico Testamento grazia vuol dire questo. Innanzitutto è una caratteristica di una persona che è aggraziata, si muove bene, sa muoversi al momento giusto e fare il gesto giusto. Ma amiche, se noi avessimo questo, noi abbiamo vinto la lotteria della vita, perché avere grazia vuol dire sempre faccio la cosa giusta al momento giusto, faccio la cosa giusta al momento giusto. Magari noi abbiamo la migliore delle intenzioni, anche nei riguardi di qualche nostra sorella. Vogliamo magari aiutarla, ma sinceramente. Ma facciamo un gesto o diciamo una parola sgraziata. E questa fa male. Oppure noi, come ogni persona, viviamo stagioni diverse della vita. Viviamo stagioni dove magari siamo anche un po' esaltate dalle cose che ci vanno bene, e magari viviamo anche un po' stagioni autunnali dove qualche cosa non ci va bene, non c'è più l'armonia di una volta, non c'è l'energia di una volta, magari viviamo anche una stagione di malattia. Ma capite che fortuna una persona che ha grazia? Vuol dire che sa vivere bene, ha i movimenti giusti quando è nella stagione super. Perché anche se è nella stagione super, anche se è forte, non offende con la sua forza. E se ha grazia, sa vivere bene anche la stagione autunnale. Non si deprime, non si risente, ma vive bene. Ho un'amica che andrò a trovare, adesso un po' che non vado a trovarla, a febbraio non sono andato, ne andrò nella settimana prossima. Un'amica che ha un paio d'anni più di me, ha da anni, da quando aveva 29 anni, che è conclamata la sclerosi multipla e adesso è un tronco. È un tronco, muove un pochettino le braccia, la faccia ha ancora tante belle espressioni, il resto non muove niente. È piena di grazia. È piena di grazia. Perché tu capisci che quei pochi movimenti che riesce a fare, li fa bene. E quel poco, questa stagione durissima della sua vita, la vive bene. Allora, di fronte a questi personaggi che sanno muoversi bene nelle situazioni diverse, che non sono imbranati, impacciati, uno dei modi in ebraico che la Bibbia usa per dire, per dire empio, ingiusto, è proprio impacciato, imbranato, sgraziato, che fa il momento che fa il movimento sbagliato al momento sbagliato. Il primo che nella Sacra Scrittura trova grazia agli occhi di Dio è Giuseppe. Giuseppe che nella casa di Potifar, di questo capo dell'Egitto, si muove così bene, è così bravo nel fare le cose, è così bravo nel fare le cose, che attira la grazia del suo padrone e gli dà in mano tutto perché capisce che è bravo a fare le cose. Poi va in prigione, innocente, e anche in quella situazione lui è pieno di grazia. Sa come si fa a stare in prigione ed è così bravo a stare in prigione che il capo delle guardie gli affida tutta la prigione. E poi è pieno di grazia che il faraone gli affida tutto l'Egitto, perché capisce che questo qui sa come si fa. Ecco, la grazia è uno che si muove talmente bene che attira lo sguardo e trova grazia agli occhi di chi lo guarda. Noi dovremmo pensare anche al saluto dell'angelo a Maria, in questo senso: Ave Maria, ti saluto Maria, piena di grazia. Non soltanto perché l'angelo dice: guarda che il Signore ti ha fatto un mare di doni, un mare di cose gratis, ma è come un bel complimento che il Signore gli fa. Guarda che il Signore ti sta guardando, si è voltato a guardarti perché ti muovi troppo bene, perché sei troppo bravo, sei proprio piena di grazia. Questa donna anziana si chiama Grazia. Sa muoversi bene al momento giusto. Andiamo un attimino poco più avanti e poi ritorniamo dalla nostra amica Anna. Versetto 39. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, cioè quando Gesù è stato presentato al Tempio, secondo la legge del Signore, la famiglia di Nazaret fece ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Sentite come viene descritto Gesù. Sentite che meraviglia. Il bambino cresceva e diventava forte, pieno di sapienza. E la grazia di Dio, eccola qui ancora la grazia, era su di lui. Sapienza è una parola molto vicina a grazia. Sapienza non ha niente di intellettuale per la Bibbia. Sapienza è il senso pratico. Sapienza è saper fare. Allora, solo in una posizione di rilievo so come si fa. Solo in una posizione periferica so come si fa a vivere lì. Solo nella salute so come si fa. Solo nella malattia so come si fa. Sono giovane, so come si fa. Sono anziano, so come si fa. Sono molto considerata, so come si fa. Sono invece un po' messa da parte, so come si fa a vivere in questa situazione di essere messa da parte. So come si fa. Lo Spirito Santo di sapienza è lo Spirito che ci insegna, che ci abilita a saper fare le cose che dobbiamo fare in qualsiasi situazione, in qualsiasi tempo noi siamo chiamati a vivere, senza aspettare, come dicevamo, il tempo opportuno, che quello non arriverà mai. Ecco, il sapiente è questo. Per il sapiente ogni tempo è opportuno. Per la persona aggraziata, che ha grazia, ogni tempo è il tempo opportuno. Gli va bene tutto, tanto lui sa come si fa. E per la persona sgraziata, che è sempre lì in attesa del tempo opportuno, perché è così imbranata che o le cose si combinano in maniera perfetta a secondo, allora forse riesce a fare qualcosina, ma se non si combinano tutti alla perfezione non fa niente, perché è un'imbranata. Questo bambino cresceva, diventava forte, sapeva come si faceva a stare al mondo, e Dio lo guardava compiaciuto. Ah, che meraviglia il mio figlio, ah come viene su bene. Poi basta girare la pagina e troviamo un altro riassunto della vita di Gesù, al versetto 51. È successo Maria e Giuseppe che trovano Gesù nel Tempio. Dopo tornano ancora a Nazareth, anzi tornano a Nazareth perché Nazareth è il nome. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva queste cose nel suo cuore. Sentite come è descritto Gesù, che meraviglia! E Gesù cresceva in sapienza, diventa sempre più bravo. Ma sapienza non vuol dire che sa fare il teorema di Pitagora o che sa conosce Hegel e Kant. Sapienza vuol dire che uno, che se tu lo metti in una situazione, lui sa come comportarsi. Lo metti il contrario, lui sa come comportarsi. Cresceva in sapienza, in età e in grazia. Diventava sempre più pieno di grazia questo bambino, pieno di grazia, aggraziato. Amiche, noi dobbiamo essere persone aggraziate, piene di grazia. E per essere piene di grazia, cioè per essere non imbranate nelle situazioni, dobbiamo avere questa minima necessaria condizione, la fede. La fede che in questa situazione Dio mi sta dicendo qualcosa. Non soltanto nella situazione che io idealizzo, quella del tempo opportuno che verrà, del tempo giusto. Dio mi parlerà soltanto a quella condizione? No. Dio mi sta parlando nella salute. E so che cosa mi sta chiedendo adesso che mi lascio in salute. Poi mi capita la malattia, ma la vivo bene. Perché Dio mi sta parlando anche qui. Avere questa presunzione di favore verso ciò che ci capita ci rende così distesi che ci rende più disponibili e meno rigidi nel far bene e nel vivere bene in quella situazione. Mi sono spiegato bene su questa cosa, eh? Perché guardate, questa cosa qui della grazia è proprio un po' importante. E la grazia non si ottiene senza sforzo. Voi adesso state scrivendo, tante di voi stanno scrivendo. Vi ricordate quando abbiamo scritto la prima A? Quando eravamo bambini e bambine. Ci abbiamo messo mezz'ora. Alla fine della prima A eravamo disfatti dalla fatica della prima A. E poi non è riuscita neanche tanto bene. Ma ci siamo sforzati di ripetere quella A. Non so se si usa ancora adesso, ma la mia maestra di 50 anni fa quasi gli faceva scrivere le pagine di A. Ripetere. Dopo che hai ripetuto sotto sforzo, le prime volte diventa sotto la. Adesso noi facciamo la e non ci accorgiamo neanche. Facciamo la in maniera aggraziata. Frac. E se siamo belli comodi, col bel quadernetto davanti, sappiamo fare la. Ma sapremmo scrivere, anche se fossimo a testa in giù, la. Perché abbiamo questa grazia. A volte noi siamo sgraziati perché alla prima difficoltà smettiamo di sforzarci. Se noi, dopo aver fatto tutta quella fatica a scrivere l'agi, avessimo detto no, troppo sforzo, troppa fatica, noi adesso non sapremmo scrivere. A volte, in alcuni aspetti, noi siamo sgraziati perché non ci siamo esercitati. E non ci siamo esercitati perché ci siamo fatti spaventare dallo sforzo. E ci siamo fatti spaventare dallo sforzo, e ritorniamo al discorso di ieri, perché ci riteniamo così impotenti. Ed è proprio quello che il diavolo vuole, che noi viviamo da impotenti. Dov'è che sono sgraziato? Dov'è che sono sgraziata? Esercitati, sforzati. Magari ho la voce sgraziata, troppo forte, troppo debole. Eserciti. Dov'è che sono sgraziato? Dov'è che le mie sorelle mi dicono che sono sgraziata? Attenzione, che per bocca della sorella antipatica che mi trova là e che mi tocca là dove non vorrei essere toccata, che mi scopre là dove non vorrei essere scoperta. Ricordatevi ieri di Davide, Se parlasse Dio per bocca della sorella antipatica che mi ha scoperto dove io non voglio essere scoperta, se parlasse Dio in maniera anche un po' rude e mi dicesse guarda che qui sei un po' sgraziata, esercitati. Sei mica sorella di mio figlio, sei mica discepola di mio figlio, guarda che quello lì cresceva in età, in sapienza, in grazia. Fallo anche tu, tiri sulle maniche, ti eserciti. E l'esercizio non è soltanto dei giovani, l'esercizio è di tutte le età. Solo i morti non si esercitano più. Non viviamo da morte, per favore, non viviamo da morte. Solo i morti non si esercitano più, solo i morti non si sforzano più. Oh, ritorniamo alla nostra amica Anna che l'abbiamo lasciata là. Guardate in poche pagine di Vangelo quante volte è ripetuta la parola Anna, la parola grazia. Il suo nome sarà Giovanni. Anna, e il suo nome sarà Giovanni, Ave Maria, piena di Anna, piena di grazia. E poi questa profetessa, Anna. E poi Gesù che attira lo sguardo pieno di Anna, di Dio, pieno di compiacere, di compiacimento. E poi Gesù che cresce in Anna, che cresce in grazia. Ritorniamo dalla nostra amica Anna. Questa Anna era figlia, innanzitutto viene detto dopo il nome, si dice che era una figlia, e si dice anche della sua tribù, la tribù di Asher. Allora, si dice che era molto avanzata in età, molto avanzata in età, e aveva molto avanzata in età, e fa ancora la profetessa, e ha ancora il fiuto, molto avanzata in età, per capire dove Dio parla e dove Dio si mostra. Questo vuol dire essere profeta, eh? Ancora il fiuto, anche in età avanzata. Aspetta, fammi vedere dove Dio si mostra. Si mostra di qui, poi guarda che mi sa che viene anche dall'altra parte, proprio dall'esatto contrario. È agile questa donna, anche se appunto all'età avanzata. Che bello, anche qui è una questione di grazia. Una persona che ha vissuto bene la propria fanciullezza e poi l'ha chiusa. Che ha vissuto bene la propria giovinezza, con le possibilità, i limiti, le vittorie e le sconfitte della propria giovinezza. Ma poi, finita la giovinezza, l'ha chiusa. Che bello, una persona che vive o ha vissuto la propria maturità, con le vittorie, con i risultati e le sconfitte, ma poi l'ha chiusa. Che bella una persona che sa vivere la propria anzianità. Che meraviglia vedere quegli anziani non risentiti. Tra le cose più belle della vita, a me piace andare in bicicletta o andare a correre a piedi. È bello, a volte, tra le cose più belle che mi capita è quando magari sto correndo a piedi e vedo magari un anziano, molto anziano, che magari è lì col cane o fa anche lui, cammina, ma magari un ottantenne e oltre sulle piste ciclabili, e ti guarda, ma non ti guarda arrabbiato perché tu corri e lui non può più correre. Ti guarda contento e ti dice magari anche con un italiano un po' ostentato: forza, forza. Ecco, è una meraviglia. Un anziano che è contento della sua età, e proprio perché è contento di vivere da anziano, non si sente risentito di fronte a uno che è un po' più giovane di lui, e gli dice anzi: forza, coraggio, vivi tu questa stagione. Io vivo la mia, non invidio la tua. Vivi tu, forza. Io non ti invidio, perché siccome sono pieno di grazia, so vivere bene anche questa stagione qui, perché Dio mi parla anche in questa stagione qui. Questa donna è presentata profetessa anche in età avanzata. E poi guardate come viene descritta, come una vedova. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il matrimonio. Quindi aveva vissuto il matrimonio per poco tempo. Però questo numero 7 dice proprio pienezza, l'aveva vissuto proprio bene. Era stata con suo marito proprio bene, l'aveva vissuto in pienezza, era stata brava, una brava sposa, aveva vissuto in pienezza la compagnia di suo marito. E poi un lungo periodo di vedovanza, ma anche in questo caso non c'è nessun segno di risentimento in questa donna. Se lei si fosse concentrata su questo fatto: ah, che belli gli anni con mio marito, Ah, che belli gli anni con mio marito, quando ero giovane c'era anche mio marito. Guarda quella lì che ancora il marito e io sono senza marito. Non sarebbe stata una profetessa. Il Signore gli sarebbe passato sotto il naso e non si sarebbe neanche accorta, perché lei era concentrata quando era giovane, quando aveva il marito e quando era contenta. Questa davvero è piena di grazia, porta bene il nome grazia, perché ha vissuto bene quando aveva il marito e vive bene anche senza marito. Tant'è che una profetessa è lì bella attenta a vedere dove Dio arriva. Ecco la grazia, vivere bene quando si ha qualcosa, in questo caso il marito, vivere bene quando non si ha il marito, non si ha più il marito. Una caratteristica bella di questa donna è che appunto espressa così, era rimasta vedova, aveva vissuto la sua vedovanza. Guardate che vivere la vedovanza è una delle cose più difficili anche per noi che non siamo sposati. Vivere il lutto, vivere il lutto. Il lutto è quell'esperienza terribile dove qualcosa o qualcuno che ci è caro adesso non è più disponibile. O non è più disponibile come noi lo vorremmo a disposizione. Il lutto è un'esperienza formidabile, straordinaria, violenta, naturalmente quando non è più a disposizione qualcuno della nostra carne, del nostro sangue. Nostra mamma, nostro papà, magari un fratello, una sorella. Queste sono esperienze proprio laceranti perché ci portano via un pezzo di noi. È pieno di grazia una persona che il lutto lo attraversa tutto. Perché è difficile vivere il lutto, eh? Perché il vuoto che crea può essere, per evitarlo, riempito di tante cianfrusaglie. Pur di non pensare e non vivere il vuoto che quella persona mi ha lasciato, io lo riempio in maniera ossessiva di cianfrusaglie o di cose anche giuste, mi ammazzo di lavoro. Pur di non vivere il vuoto che quella persona mi ha lasciato. No, il vuoto te lo devi vivere. Oppure al contrario, si vive a tal punto il vuoto del lutto che ci si sente legittimati a non vivere più. E a volte noi, che sono persone che sono state veramente spezzate dal lutto, offese dal lutto e ci sono anche consacrati, sacerdoti e suore, che perché gli è morto il papà, la mamma o la sorella o il fratello, si sentono a tal punto offese da questa cosa, che si sentono in credito con Dio e con la vita e legittimate a non vivere più. E ci sono tanti modi con cui si smette di vivere, appunto facendo finta di vivere ma essendo già morti, non interessandosi di niente, vivendo una sorta di mediocrità e di pigrizia. Ma il lutto non è soltanto quando ci appunto portano via qualcosa, qualcuno della nostra carne o del nostro sangue. Il lutto è tutte le volte che ci dicono di no. Tutte le volte che una cosa, un gesto, una parola che mi sembrava assolutamente giusta, e che effettivamente era assolutamente giusta, non mi viene accordata, o non mi viene più accordata, o non mi viene accordata nei tempi e nei modi che io ritengo giusti, e io precipito nel lutto. Il lutto è un'esperienza molto più feriale, quotidiana, continua della vita di quanto noi non immaginiamo. Come vivo il lutto? Come vivo questi lutti quotidiani? Mi aspettavo una cosa, non mi arriva. Una cosa giusta non è a disposizione. Come la vivo? Sostituendo? Come un marito che, se la moglie non gli dà tutti i baci che vuole, va a cercarne un'altra. È un lutto, eh? È un lutto, scusa, dammi un bacio. Magari in quel momento non sta bene, non ha voglia, è distratta, non glielo dà. È un lutto. Lui aveva un'esigenza giusta. Questa cosa giusta che desiderava non arriva. Ah sì, perché devo stare qui nel vuoto? C'è la mia collega. Attenzione, quello che noi vediamo in maniera eclatante in questo esempio, lo vediamo anche noi. Aspetto una cosa giusta dalla mia sorella, dalla mia superiore, dalla vita, da tutto quello che volete. Non mi arriva, vado a sgraffignare da qualche altra parte qualche consolazione che riempia il vuoto. Come vivo io i miei lutti? Questa donna che si chiama Anna restava nel lutto, ma non prendeva, non lo riempiva con cianfrusaglie. Ci restava e non lo prendeva però come scusa per smettere di essere interessata alla vita. Ecco perché è profetessa, è così interessata alla vita che è un fiuto per chi la vita viene a salvarcela. C'è un lutto nella mia vita che ha spento un po' l'interesse nella mia vita? Occhio che dice il diavolo, quello che mi vuole impotente. Bene, care, quindi qui c'è qualcuno che si chiama Anna, ma tutti, anch'io lì sono Giovanni Cesare, quindi c'ho dentro anche l'Anna anch'io, ma tutti dobbiamo essere pieni di grazia. C'è un bellissimo saluto che è l'ultima parola della Sacra Scrittura. Sentite proprio l'ultima. Apocalisse 22:20. Questo è il penultimo versetto. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Poi c'è l'ultima parola della Bibbia: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Che bello! Lo stile di Gesù, il modo con cui lui si è comportato, la sua grazia vi riempia tutti. È l'augurio che ci facciamo. Bene, care, a Dio piacendo, e speriamo che gli piaccia, ci vediamo domani mattina per le 9. Buona continuazione.